Buongiorno e bentornati in una nuova puntata di Eloquenza. Se avete seguito fino a qui, abbiamo visto i mendicanti dell'inferno, quindi la selva oscura, l'incontro con Virgilio, la porta dell'inferno, i non battezzati e poi Minosse. Ed è proprio da Minosse che riprendiamo che riprendiamo oggi in questa nuova puntata. Chi è Minosse? Minosse è il giudice infernale, non parla molto, ma è molto eloquente nel suo gesto. Minosse avvolge la coda attorno al corpo tante volte quanti sono i cerchi che l'anima dovrà scendere. È meccanico, è mostruoso, eppure è profondamente simbolico. E proprio per questo, quando Dante arriva davanti a lui, l'emozione inizia a farsi sentire e ce lo racconta così. Poi, più che il dolore, la vergogna mi vinse, sicché, come uomo che piange, sospirai e cominciai: poeta, io ti confesse. Non è soltanto il dolore che schiaccia Dante, ma è anche la vergogna e la paura del giudizio che sta per ricevere. Minosse è il simbolo di un giudizio severo, freddo, che avvolge le anime sostanzialmente senza possibilità di appello. E quindi Dante, come noi, inizia a sentire il peso della giustizia divina, della legge della giustizia divina, che è impersonale, è implacabile e non guarda sostanzialmente in faccia a nessuno. Conosce le peccata di giù, come che sia, e manda secondo Calvinghia. Virgilio, che rappresenta sempre una guida salda, ferma Minosse quando sembra che voglia opporsi al passaggio di Dante e dice: così si vuole laddove si può. È una formula che abbiamo già visto, è la volontà divina che muove tutto, la giustizia, il viaggio e anche la poesia. Quindi, una volta superato Minosse, ci troviamo all'interno del secondo cerchio e qui comincia l'inferno del dolore. È infatti il primo cerchio in cui tutti i dannati soffrono fisicamente per i propri peccati. E la pena è chiara, immediata, potentemente anche visiva. Cioè, un vento forte, impetuoso, continuo, senza tregua, trascina le anime senza mai lasciarle riposare. Non si ferma mai, come il desiderio che in vita non ha mai conosciuto riposo. E scrive: la bufera infernal che mai non resta mena gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Ci troviamo quindi in questo canto troviamo i lussuriosi, ovvero quelli che in vita si sono lasciati guidare dal piacere, dall'istinto, dall'amore o dalla sua caricatura. Dante, quindi ancora una volta, però si mostra comunque profondamente umano. È colpito da ciò che vede, ma soprattutto è colpito da chi vede. Queste anime non conoscono mai pace e la loro pena è tanto più crudele perché sono consapevoli del loro errore. Ma Dante non vede però solo il dolore fisico, vede soprattutto la storia di quegli spiriti. Le anime in questo canto sono tantissime, tra loro ci sono donne forti, regine, eroi tragiche, come ad esempio Didone, Cleopatra, Elena, ma due anime tra tutte attirano la sua attenzione, due anime che volano insieme, unite in un certo senso, unite per sempre dal dolore e nel ricordo. E sono Paolo e Francesca. Tra le tante figure famose, appunto, il suo sguardo si ferma su di loro. Ed è qui che il canto, in un certo senso, cambia tono. Dante li osserva e poi si rivolge a Virgilio con rispetto e desiderio di capire. Incominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento essere leggeri. La scena si ferma, il tempo rallenta ed è Francesca che parla. lei a raccontare la loro storia con parole che sono piene di dolcezza e di dolore. Parla dell'amore che la legò a Paolo, un amore nato lentamente, un amore nato leggendo insieme la storia di Lancillotto e Ginevra. Leggevano per diletto, dice, ma poi un punto, un passaggio nel libro li ha colpiti. Si guardarono, Paolo tremava e quel bacio, il primo, fu anche il loro ultimo momento di pace. Amor che al cuor gentile fatto sorprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il moro ancor mi offende. Questa è una delle terzine più celebri di tutta la commedia. Francesca dice che l'amore nasce dove c'è nobiltà d'animo e che è stato proprio questo amore a unire lei e Paolo. Ma non è solo un amore romantico, è un amore che si trasforma in condanna. Amor condusse noi ad una morte, e non è una morte simbolica, è una morte reale. Entrambi infatti sono stati uccisi dal marito di Francesca che li ha accolti insieme. Il dolore per quella morte è ancora vivo nella sua voce e Dante lo sente, lo avverte. Poi arriva un altro dei versi che sono forse i più celebri non solo della Divina Commedia, ma proprio della letteratura intera. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse? Quel giorno più non leggemmo avante. Il libro, cioè la storia dell'amore tra Lancillotto e Ginevra, è diventato il loro mediatore d'amore. Galeotto nella leggenda è colui che facilita il bacio proibito. Per Francesca quel libro è stato lo specchio e la miccia, ciò che ha acceso il desiderio. Dalle prime parole di Francesca appaiono espressioni di gentilezza, espressioni di cortesia. Animale grazioso e benigno, se fosse amico, vive dell'universo, di quel che udire, che parlarvi piace, che si uniscono alla tenerezza e al pianto. Aere perso, noi che tingemmo il mondo sanguigno, mal perverso, mentre per indicarci quanto si vadano a intrecciare sempre più strettamente nel corso del quanto quinto i temi dell'amore e della pietà, l'accento viene spesso posto sul termine pietà. La situazione di Francesca, infatti, è una situazione drammatica e si dibatte tra ciò che le rimane dell'antico splendore, la sua nascita, la sua educazione, la sua cultura e la presente miseria. Nelle sue parole, infatti, si riflettono in maniera alternata ora l'eleganza e l'armonia di quel tempo ormai perduto, ora la cruda disperazione in cui si trova. Nelle parole di Francesca si riflettono quindi in modo esplicito il linguaggio anche della poesia cortese e le argomentazioni anche di alcune dottrine erotiche medievali. Amor che al cuor gentil ratto s'apprende, amor che nulla amato amar perdona, come esempio. E quindi, dopo l'incalzante e quasi ostinato sfoggio di amorose ragioni, ci viene mostrato la fragilità di quel congegno logico, la natura corrotta di questo amore. Ancora qui, dunque, amore e morte. E l'ultimo freddo e spietato verso Caino attende che a vita ci spense, con cui sostanzialmente si risolve e si conclude la logica peccaminosa di Francesca. Il silenzio di Dante nasconde quindi, come abbiamo detto, un conflitto. Dante è rimasto scosso dal tono drammatico che è implicito nelle argomentazioni di Francesca e ha misurato anche da vicino la forza di questo amore, di questa passione. Il caso di Francesca ha commosso il poeta e quindi vuole sapere di più da lei e questa volta vuole sapere ciò che più conta, ovvero il modo, cioè il modo in cui questo sentimento d'amore è iniziato. Prima inconfessato persino nel segreto del loro cuore, no, quei dubbiosi desideri, e si sia poi rivelato la loro coscienza, così che i due manzi finalmente compresero, e nello stesso momento in cui compresero gli amarsi, e quindi hanno ceduto alla forza di quell'amore, si persero. Ed è qui che inizia la seconda parte del racconto di Francesca. Non troviamo più infatti una disperata giustificazione della colpa, ma la narrazione diventa commossa e dolente tra accenti di rimpianto e di tristezza, e nel costringersi a rivivere l'ora dell'oblio, Francesca è insieme trema di commozione e palpita di angoscia. E qui accade qualcosa di assolutamente unico. Dante sviene. È l'unico punto, questo, dell'inferno in cui cade a terra, vinto dal dolore. E caddi come corpo morto cade. È un gesto molto forte. Dante non condanna, si lascia travolgere dalla bellezza, dalla fragilità, dal dolore di un amore che avrebbe potuto salvarli, ma che invece li ha perduti. Il canto quinto è sicuramente uno dei canti più emotivi di tutta la commedia. Paolo e Francesca sono sì peccatori, ma Dante ci mostra anche la loro umanità. Infatti ci lascia in sospeso, ci spinge a farci una domanda, a porci una domanda che vale ancora oggi, ovvero può l'amore, quello vero, essere quello struggente, essere una colpa? O la colpa è nel fatto di non saperlo guidare o non saper scegliere? Paolo e Francesca non sono soltanto due personaggi, ma rappresentano due simboli, sono da una parte la potenza della letteratura, il potere che un libro può avere sulla nostra vita reale, sulla vita vera, e questo Dante lo sa, ed è per questo che ci lascia così, con un'immagine molto forte, cioè lui che cade come corpo morto, senza giudizio, lascia solo il silenzio, un silenzio che è carico di domande. E con questa immagine ci fermiamo qui. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, dove continueremo a scendere nell'inferno. E alla prossima, ciao a tutti!